Linee d'ombra di Matteo Caccia.
La gente è convinta che il Parkinson sia la malattia degli anziani. Il Parkinson è una malattia che oggi purtroppo colpisce sempre più spesso i giovani.
Qui, mentre ballo, non penso a niente. Stiamo ballando tutti, anche chi non riesce più a camminare, spinto sulla propria carrozzina. Balla anche lui. Storie di una ragazza che resiste e di un uomo che ha perso la memoria, in una puntata che si intitola Lei deve reagire.
Mare dentro, senza peso nel fondo, dove si avvera il sogno. Due volontà fanno avere un desiderio nell'incontro. Il tuo sguardo e il mio sguardo, come un eco che ripete senza parole. Più dentro, fino al di là del tutto, attraverso il sangue e il midollo. Però sempre mi sveglio e sempre voglio essere morto, per restare con la mia bocca, sempre preso nella rete dei tuoi capelli.
Era un film del 2004, un bellissimo film del 2004 che si intitola Mare dentro. L'attore protagonista era Javier Bardem e raccontava la storia vera, tratta da una storia vera di questo uomo che si chiamava Ramon San Pedro, che si era, se non ricordo male, si era tuffato da uno scoglio da ragazzino ed era rimasto tetraplegico ed era rimasto paralizzato, bloccato a letto per 30 anni fino a che non aveva ottenuto una forma di eutanasia, perché aveva chiesto in tutti i modi di liberarsi di questo scafandro dal quale non riusciva a liberarsi. Abbiamo scelto di raccontarvi questo film in apertura di questa puntata che si intitola Lei deve reagire, perché racconteremo di storie legate a delle patologie più o meno gravi. La linea d'ombra di questa puntata sarà quella, diciamo, da una parte la coscienza e l'incoscienza, sarà la seconda storia che vi racconteremo, dall'altra invece sarà la consapevolezza di avere una malattia, cioè di capire di essere malati e da lì in avanti cominciare a gestirla. La prima appunto è la storia di questa nostra ascoltatrice che da pochissimo tempo scopre di avere il Parkinson e la prima linea d'ombra è quella di scoprirlo, la seconda linea d'ombra è quella di cominciare a provare a conviverci. La seconda invece sarà tratta da quel meraviglioso libro che si intitola L'uomo che scambiò sua moglie per un cappello di Oliver Sacks, il neurologo probabilmente più famoso del secolo scorso, che ci racconta la storia di un uomo che ha perso la memoria dal 1945 in avanti e quindi vive un eterno passato. Mettetevi comodi, benvenuti a Linee d'Ombra. Non ci ha voluto tanto ad emettere questa sentenza guardando i referti che adesso giacciono sparpagliati sulla scrivania del mio neurologo. La stanza è essenziale, impersonale. Le pareti sono bianche e spoglie, è arredata con un lettino, una scrivania e un piccolo mobile a vetri pieno di scatole di farmaci. Intuisco che è uno studio in condivisione in un appartamento con un'unica segretaria che coordina gli appuntamenti e ha il compito di riscuotere gli onorari. Parkinson. Questa diagnosi mi colpisce in pieno stomaco. È un pugno dritto, forte, che mi lascia senza respiro per qualche secondo. Io non capisco, non so che vuol dire avere il Parkinson, non so cosa devo aspettarmi da oggi. Ho solo voglia di piangere. Il neurologo è una persona che ispira fiducia, cauto nelle diagnosi, scrupoloso, cerca subito di diluire la potenza distruttiva della diagnosi, rassicurandomi sul fatto che i miei sintomi sono ancora minimi e che con la terapia farmacologica e il movimento posso tenere a bada la malattia. Lo spirito è importante, mi dice, lei deve reagire. Mi sprona, ma oggi, 7 agosto 2019, quando tutti sono in ferie e anche io avrei dovuto esserlo, per me è tutto buio e ho solo voglia di uscire da questo studio e ritrovarmi da sola a piangere. Il web è pieno di storie di malattie di Parkinson. Leggere i lunghi post di gente sconosciuta che condivide la mia stessa malattia mi fa rabbrividire. Sono elenchi di farmaci e la descrizione di momenti on e off che io non conosco ancora e che mi terrorizza pensare che arriveranno anche per me. Ho paura, piango. Lei non deve leggere di malattie, mi ammonisce il neurologo. e quando vado in visita da un neurologo specializzato in problemi del movimento mi sento dire: non la inserirò nel gruppo di fisioterapia perché potrebbe deprimersi. Dormo male, mi sveglio continuamente e in questi casi è difficile non afferrare il telefono e ricominciare a cercare il Parkinson. Invece stanotte sul web cerco gruppo di ascolto Parkinson Roma e la ricerca mi rimanda a due associazioni. Ho deciso, scrivo per avere informazioni.
Io mi aspettavo di trovare qualcuno con cui parlare e qualcuno che capisse cosa provavo, come mi sentivo, perché in questa malattia ti dà la consapevolezza di te stesso. Esempio, io andavo a correre, stavo bene e correvo, cioè quando tu corri non pensi, corri. Avere il Parkinson significa che quando corri tu devi pensare a tutti i tuoi movimenti consapevolmente, come poggi il piede, come muovi le braccia in sincrono con le gambe, eccetera. E io avevo bisogno di parlare con qualcuno che mi capisse.
Il Museo Palatino si trova all'interno del Parco del Colosseo. Vivo a Roma da 20 anni e non ero mai stata in questo posto unico che tutto il mondo ci invidia. Mi viene incontro la cofondatrice di Parkinson, l'associazione che ha fondato con il fratello neurologo e alla quale entrambi si dedicano, donando le loro energie e idee al benessere delle persone affette da malattia di Parkinson. Mi racconta dei laboratori mensili qui al Museo Palatino e di quelli settimanali di Dance Well a Palazzo Spada. Tutto il mondo è un palcoscenico e gli uomini e le donne sono soltanto attori, hanno le loro uscite come le loro entrate. Seduti in cerchio, mi sento a disagio, guardo quelle persone attorno a me, alcune sono accompagnate da un caregiver, sono tutti a loro agio e sorridenti, nonostante gli effetti della malattia su di loro siano evidenti. Sono tutti contenti di stare qui in questo momento, mentre io vorrei solo scappare via. La regista che terrà questo laboratorio teatrale è una donna minuta, rigorosa, incline alla disciplina, ma si rivelerà poi una persona umana e attenta a tutti. Iniziamo con gli esercizi per le mani. La mia mano destra è bloccata. Non va alla stessa velocità della sinistra. È lenta e io mi innervosisco. Di fronte a me c'è Carlo. Mi accorgo che anche lui ha le mie stesse difficoltà. Diventa nervoso. Mi sembra un'inutile tortura continuare e ripenso alla frase che ho letto. L'esordio è spesso unilaterale per poi diventare bilaterale o qualcosa di simile. Tutto il mondo è un palcoscenico, gli uomini e le donne sono soltanto attori, hanno le loro uscite come le loro entrate. È bella l'energia che si sprigiona quando recitiamo questa strofa di Come vi piace di William Shakespeare. Per un secondo mi sento su un palcoscenico, le luci sono su di me, è il mio momento. Io sto benissimo, non ho il Parkinson, e poi ci applaudiamo fragorosamente. Finisce così il mio primo laboratorio. La psicologa si avvicina a chiedermi com'è andata e questa volta non riesco a trattenere le lacrime. Sono veramente malata. Oggi essere qui con queste persone certifica che io sono affetta da malattia di Parkinson. I'm still here, but yet I'm gone. I don't play guitar or sing my song. I never defined who I am. The man that loved you till the end. You're the last person I will love. You're the last face I will recall. And best of all, gonna miss you. Palazzo Spada è sede del Consiglio di Stato. La Sala Pompeo è bellissima, sontuosa, ricca di affreschi. Un grandissimo lampadario la sovrasta e davanti agli scranni troneggia la statua di Pompeo Magno. Iniziamo la nostra lezione di Dance Well. Oggi siamo tantissimi. Molti arrivano accompagnati dai caregiver che spingono la loro carrozzina. Ben presto le nostre maestre e la musica ci coinvolgono in un ballo scomposto ma liberatorio. Stiamo danzando a piedi nudi nella Sala Pompeo. Questa musica commerciale appare irriverente per la severità del luogo, ma trasgredire è l'unico modo per fuggire da questa malattia che si impossessa del corpo e lo irrigidisce. Il Parkinson diventa dunque la metafora di questa vita che ti ingessa dentro a maschere, cliché, apparenze ed un inutile senso del dovere. Qui, mentre ballo, non penso a niente. Stiamo ballando tutti, anche chi non riesce più a camminare, spinto sulla propria carrozzina, balla anche lui. Mi dimentico della forma, di quello che è giusto, di quello che è sbagliato, di ciò che è bene, di ciò che è male. Mi do il permesso, come si dice in questi casi, di lasciarmi andare. Mi accorgo che dietro di noi c'è il comandante generale dei carabinieri. È visibilmente commosso, partecipe a questo momento in cui gioia e dolore si mescolano e hanno un sapore agrodolce. Abilità e disabilità sono concetti relativi. Gabbie che abbiamo costruito per dividere, ghettizzare, isolare. Ora la vita si appropria dei luoghi della giustizia amministrativa e tutto è ribaltato per mostrarci il senso vero di tutto. Questa volta non piango e vado via felice dopo aver ringraziato per l'ospitalità il comandante generale che si inchina mentre mi fa il baciamano.
In quel momento, sì, in quel momento ovviamente c'è la sospensione, tra virgolette, del giudizio altrui. Poi di momenti in presenza purtroppo ce ne sono stati pochi perché da marzo il Covid non ha più consentito, però questa associazione è riuscita a mantenere questi incontri in maniera virtuale, per cui ci sono delle classi Dancewell che si fanno su piattaforma digitale. E ti assicuro che sono emozionanti tanto quanto farle di presenza. Ed è appunto un momento in cui paradossalmente tu non hai il Parkinson se danzi, o in quel momento non ce l'hai, ci si libera un po' da tutti quei lacci o comunque da tutte quelle così rigidità, tra virgolette, che la malattia poi ti dà.
Non puoi dimenticartene nemmeno un secondo, non c'è passo o singolo gesto che non ti ricordi che hai il Parkinson. Oggi prendo 9 pasticche al giorno e mi sento ancora fortunata perché nuoto, corro, gioco a tennis, faccio yoga, preparazione atletica, lavoro. Domani non so cosa ne sarà di me. Adesso non ho tempo per pensarci. La lotta è senza soluzione di continuità e non posso abbassare la guardia. Devo solo andare avanti e non lasciarmi convincere e fare amicizia con Mr. P.
Claire had all but given up when she and Edwin fell in love. She touched his face and shook her head in disbelief. She sighed and said, in many dreams I've held you near. Now at last you're really here. Where have you been? I've looked for you forever and a day. Where have you been? I'm just not myself.
Lo so, lo dico abbastanza spesso, o perlomeno lo dico quando ho la sensazione che debba essere detto, che ricevere delle storie in generale, e lo condividiamo tutti qua in redazione, credo, con Anita, con Paolo, con Mauro e con Luca, ricevere delle storie è sempre un regalo, cioè c'è una persona che ti fa un dono, piccolo o grande che sia, si mette lì, ti scrive la sua storia, prende il foglio di Word o quello che è e lo manda lì nedombra@radio24.it. Quindi ci mette del tempo e dell'impegno. Ci sono però delle storie che sono più un regalo di altre, perché la persona che te la manda fa un gesto di apertura e di condivisione che è gioco forza per il contesto, per il contenuto, più forte di altro. Senza dubbio, la storia di Maria è una di quelle. Pronto? Ciao Maria, buongiorno.
Ciao Matteo, ciao.
La prima domanda che viene da fare, e lo faccio a maggior ragione, la faccio sempre, ma la faccio a maggior ragione con te, è come stai, come ti senti?
Bene, bene, grazie. Mi sento bene.
Tu dici una cosa molto sensata durante il racconto, a voce ce la dici, che spesso si pensa che il Parkinson sia la malattia delle persone anziane. E io alzo la mano, nel senso che sono tra quelle, nel senso che ho sempre pensato, perlomeno fino a qualche anno fa, ho sempre pensato che fosse una patologia che arrivava in età molto avanzata e che faceva una cosa, cioè ti creava un tremore.
Sì.
In realtà è molto di più, Maria, giusto? Cioè Per dirla, perdonami, per dirla semplice, che tipo di problemi dà a te, nel tuo caso, questa patologia?
Allora, io ho una diagnosi abbastanza recente e fortunatamente i miei sintomi sono molto diciamo, limitati, molto leggeri, sì. Anche io ovviamente non avrei mai pensato a questa malattia, anche io la concepivo come una malattia degli anziani. Chiaramente quando ho avuto questa diagnosi ho cercato di capire di fronte a cosa stavo. E ho scoperto che è una malattia che invece colpisce me molto più spesso le persone giovani. E quindi io non ho, nella fattispecie, io non ho tremore. E quindi, insomma, da questo punto di vista mi ritengo fortunata.
Certo. Come te ne sei accorta?
Guarda, una serie di episodi. La prima cosa stupidissima, io non riuscivo più ad avvolgere gli spaghetti.
Con la forchetta?
Sì, esatto. Questo è stato forse il primo sintomo che ho avvertito. E poi quello che mi ha spinto a cercare un neurologo o comunque una soluzione, a capire che cosa stava succedendo, era l'incapacità di scrivere. La mia scrittura era diventata piccolissima e siccome a me scrivere piace molto, era comunque un grosso sacrificio. Io non riuscivo quasi a leggere la mia scrittura. E quindi questa forse è stata la leva più potente, perché poi certe volte attribuiamo allo stress qualunque disturbo abbiamo.
Certo, i dermatologi ci vanno a nozze. No, è stress, è uno sfogo. Però perché la dermatologia, mi dicono adesso, scusa a tutti i dermatologi all'ascolto, essere una delle scienze mediche più inesatte. Ma non voglio entrare nel merito, rimaniamo qua, Maria. Rimaniamo.
Io credo che ognuno sia miglior medico di se stesso, per cui quando qualcosa non va, tu lo avverti prima di tutti.
Senti, mi racconti invece di questi incontri straordinari di cui ci parli, quello del teatro, la Dance Well. Che cosa fate nella Dance Well?
La Dance Well adesso la facciamo online, su piattaforma digitale, e niente, balliamo. Okay. Si balla con delle musiche molto bene in sottofondo, c'è una maestra che ci guida. E io credo che in queste situazioni, come molte altre, ci sia sempre voglia di sentirsi comunità e di cercare delle persone che in qualche modo condividono la tua situazione e ti supportano. Mm-hmm. E quindi io ho cercato poi queste associazioni.
Mi è capitato di lavorare per parecchi anni con delle persone malate di sclerosi multipla, e la cosa che loro mi dicevano, anche quelle che nelle quali le evidenze patologiche non erano evidenti, cioè non si vedeva fisicamente, non avevano nulla, mi dicevano: il problema è che quando dici di avere questa malattia, tu diventi quella malattia. Cioè, per le persone che hai davanti, tu sei prima la tua malattia che non Claudio, Francesca, Federica. È così anche per te, e di conseguenza la dici, la racconti questa cosa, o te la tieni per
allora,
te?
Allora, guarda, io non ho paura di dirlo, perché una malattia non è qualcosa che hai scelto, e forse dirla può aiutare qualcun altro che è nella tua stessa situazione, specie se poi si tratta di persone che sono giovani.
Maria, le ultime due cose: visto che tu ci hai mandato questa storia, e il nostro programma, come immagino tu sappia, racconta storie di linee d'ombra, di confine, ho la sensazione che da quello che ci racconti, visto che la diagnosi è precocissima, nemmeno di un anno fa, dico bene, era l'estate del 2019, tu sia proprio nel mezzo di questa linea, cioè ancora dici stai lavorando con l'accettazione, ma ci sei ancora, insomma, stai cercando di prenderci le misure. Cosa vedi per domani? Cosa immagini per il futuro?
Guarda, chiaramente il futuro mi fa paura, perché questa è una malattia neurodegenerativa e certo che non si ferma. Però io non voglio fare amicizia con Mr. P, l'ho scritto.
Sì, sì.
E quindi niente, cioè io credo che si tratti comunque di un processo di adattamento, di reagire e di trovare comunque strategie per continuare a fare quello che tu vuoi fare. Magari correrò meno veloce, ok, quando non potrò correre camminerò, però comunque ci sarà sempre un processo di adattamento, ma mai di amicizia con questa malattia.
Con Mr. P. Maria, grazie davvero per tutto, per la storia, per il tono, per il modo in cui l'hai raccontata. A presto, in bocca al lupo.
Grazie Matteo.
Buona giornata. Ciao. Grazie ancora Maria per questa storia, per la lucidità con cui ce l'ha raccontata, per le sue parole, per la pacatezza e anche per la grande onestà con cui si è aperta e ci ha raccontato la sua linea d'ombra. Ora ascoltiamo le borse in diretta e poi torniamo a raccontare delle storie che arrivano direttamente da quel grande neurologo che era Oliver Sacks, qui a Linea d'Ombra.
Linee d'ombra.
Si deve incominciare a perdere la memoria, anche solo brandelli di ricordi, per capire che in essa consiste la nostra vita. Senza memoria la vita non è vita. La nostra memoria è la nostra coerenza, la nostra ragione, il nostro sentimento, perfino il nostro agire. Senza di essa non siamo nulla. Non mi resta che aspettare l'amnesia finale, quella che può cancellare una vita intera, come fu per mia madre. Queste parole, questo passaggio commovente e anche spaventoso è tratto dalle memorie di Bunuel e solleva degli interrogativi piuttosto pratici e piuttosto concreti. Sono interrogativi clinici, sono esistenziali, sono filosofici. Cioè, che genere di vita, se di vita si può parlare, di mondo, di che cosa rimane in una persona che ha perduto la maggior parte della memoria e con essa il suo passato e i suoi agganci nel tempo? Quando lo lessi questo passaggio mi venne in mente un mio paziente in cui tali interrogativi erano esemplificati alla perfezione, il simpatico e intelligente, lo smemorato Jimmy G. Ecco, queste parole che vi ho letto sono parole di Oliver Sacks, tratte da quel libro meraviglioso che si intitola L'uomo che scambiò sua moglie per un cappello. Oliver Sacks era un neurologo, ma è diventato poi di fatto un grande narratore che ha raccontato la mente umana attraverso le storie dei suoi pazienti. E in questa puntata, che si intitola Lei deve reagire, la seconda storia è proprio quella di Jimmy C., raccontata da Oliver Sacks. Seguiteci lungo le linee d'ombra. Jimmy era un bell'uomo con una bella testa di ricci grigi, un 49enne sano e prestante. Era allegro, gentile e cordiale in quell'inizio del 1975. «Salve dottore», disse. «Bella giornata, mi siedo qui?» Era un tipo socievole, dispostissimo a parlare e a rispondere a tutte le mie domande. Mi disse il suo nome, la sua data di nascita e il nome della cittadina del Connecticut da dove proveniva. Parlò delle case dove aveva abitato la sua famiglia, dei suoi anni di scuola, degli amici di allora e della sua passione per la matematica e le scienze. Raccontò con entusiasmo del periodo trascorso in marina, dove era stato chiamato a 17 anni nel 43, appena finite le superiori. La sua naturale predisposizione per le scienze lo destinava alla radiotecnica e all'elettronica, sicché, dopo un corso accelerato nel Texas, si ritrovò assistente radiotelegrafista a bordo di un sottomarino. Insomma, una giovinezza piena e interessante che aveva lasciato un ricordo vivido, preciso e affettuoso. Ma per qualche ragione le sue reminiscenze si arrestavano lì. Quando rievocava e riviveva il passato, Jimmy si animava. Sembrava piuttosto parlare del presente e io fui molto colpito dall'uso dei tempi del suo racconto. Se per gli anni di scuola aveva usato il passato, per quelli trascorsi in marina usava il presente. E allora fui colto da un improvviso, improbabile sospetto. «Ma in che anno siamo, signor Jimmy?» chiesi nascondendo la mia perplessità dietro un tono indifferente. «Ma come sarebbe, dottore? Siamo nel 1945». E continuò. «Abbiamo vinto la guerra. Roosevelt è morto e ora c'è Truman. Si preparano tempi splendidi, dottore». «E lei?» gli chiesi, «Jimmy, quanti anni ha?» Ebbe un momento di strana incertezza ed esitò a rispondere, come se fosse impegnato in un calcolo. «Beh, ecco, ne ho 19, farò 20 il prossimo compleanno». Guardando l'uomo dai capelli grigi che mi stava davanti, ebbi un impulso che non mi sono mai perdonato. Fu il colmo della crudeltà, o lo sarebbe stato se Jimmy fosse stato in grado di ricordarsene. «Ecco», dissi e gli misi davanti uno specchio, «guardi qui e mi dica che cosa vede». «Ha 19 anni, l'uomo che guarda da dentro lo specchio». Jimmy sbiancò di colpo. Si afferrò la sedia. «Maledizione», sussurrò. «Che vuol dire questo? Cosa mi succede? È un incubo? Sono pazzo? È uno scherzo?» Jimmy era sconvolto, era terrorizzato. «Va tutto bene», gli dissi. Cercai di tranquillizzarlo. «È solo un errore. Non c'è motivo di preoccuparsi». Lo condussi alla finestra. «Che splendida giornata di primavera», gli dissi. Li vede quei ragazzi che giocano a baseball? Lui riprese colore e sorrise, e io uscii di soppiatto dalla stanza, portando via quell'odioso specchio.
Allora dove sei? Sei in una stanza d'albergo. Ti sei svegliato e sei in una stanza d'albergo, ecco la chiave. Per te è come se fosse la prima volta che sei qui, ma invece potresti essere qui da una settimana o da 3 mesi. Difficile dirlo. No, non lo so. È solo una stanza qualunque.
2 minuti dopo rientrai nella stanza. Jimmy era ancora alla finestra e osservava divertito i ragazzi che giocavano a baseball. Quando aprì la porta, si voltò con un'espressione allegra sul volto. «Salve, dottore!» disse. «Bella giornata! Voleva parlarmi? Mi siedo qui!» Sul suo viso aperto e franco non c'era traccia di riconoscimento. «Non ci siamo già conosciuti?» chiesi con fare indifferente. «No», mi disse, «non mi sembra. Con una barba come la sua, dottore, non potrei dimenticarla». «E perché mi chiama dottore?» chiesi. «Come fa a sapere che cosa sono se non mi conosce?» «Lei parla come un dottore», disse lui. «Lo vedo che è un dottore». «Ebbene sì, ha ragione», risposi. «Sono il neurologo di qui». «Neurologo?» disse Jimmy. «Ehi, ho i nervi che non funzionano? E che posto è qui? Insomma, dove sono?» Jimmy viveva nel passato. Le sue parole, le sue emozioni, la sua innocente meraviglia, il suo sforzo per trovare un senso in quanto vedeva, erano quelli di un ragazzo intelligente degli anni 40, messo di fronte al futuro, al non ancora accaduto, al quasi inimmaginabile. Io da medico mi sentivo molto turbato. Era straziante, assurdo, sconvolgente pensare alla sua vita smarrita in un limbo, una vita che andava dissolvendosi. Scrissi nei miei appunti: «Egli è, per così dire, isolato in un singolo momento dell'esistenza, con tutto intorno un fossato di smemoratezza. È un uomo senza passato e senza futuro, bloccato in un attimo sempre diverso e privo di senso». Nei miei appunti continuai a riflettere in modo non scientifico sull'anima perduta e su come si potesse stabilire una continuità, poiché costui era un uomo senza radici o radicato solo in un passato lontano. «L'importante è collegare», scrissi, «ma come può collegare Jimmy e come posso aiutarlo? Che cos'è la vita senza collegamenti? Che cosa si poteva fare? Che cosa si doveva fare?» Scrissi a Luria, il padre della neuropsicologia, per avere un parere. «In un caso come questo non ci sono indicazioni», rispose lui. «Faccia tutto quello che le suggeriscono la sua intelligenza e il suo cuore. La speranza che gli recuperi la memoria è poco o nulla». «Ma un uomo non consiste solo di memoria», continuava. «Un uomo ha sentimenti, volontà, sensibilità, coscienza morale, tutte cose su cui la neuropsicologia non può dire nulla. Ed è in queste cose, cose che travalicano i confini di una psicologia impersonale, che lei, dottore, può trovare il modo di arrivare al suo paziente e di cambiarlo. Dal punto di vista neuropsicologico», concludeva Luria, «lei può fare poco o niente, ma nell'ambito dell'individuale, forse, può molto».
«Devo credere in un mondo fuori dalla mia mente. Devo convincermi che le mie azioni hanno ancora un senso, anche se non riesco a ricordarle. Devo convincermi che quando chiudo gli occhi, il mondo continua a esserci. Allora, sono convinto o no che il mondo continua a esserci? C'è ancora? Sì. Tu perché abbiamo bisogno di ricordi che ci rammentino chi siamo. Io non sono diverso. Allora, a che punto ero?
Ormai conosco Jimmy, il mio paziente, da 9 anni e dal punto di vista neuropsicologico egli non è minimamente cambiato. Non è in grado di ricordare un particolare isolato per più di pochi secondi e ha una profonda amnesia che parte dal 1945. Ma dal punto di vista umano, spirituale, egli è a volte un uomo completamente diverso. Non più incapace, bensì profondamente attento alla bellezza e all'anima del mondo. La prima volta che lo incontrai, mi chiesi se egli non fosse condannato a essere una specie di schiuma fluttuante senza scopo sulla superficie della vita e se esistesse davvero un modo di superare la perdita di coesione dovuta alla sua malattia. La scienza empirica mi diceva di no. Ma la scienza empirica, l'empirismo, non tiene conto dell'anima, di ciò che costituisce e determina l'individuo. Forse siamo qui di fronte ad una lezione filosofica non meno che clinica, e cioè che nella sindrome di cui è vittima, o nella demenza, o in altre catastrofi del genere, per quanto siano grandi il danno organico e la dissoluzione, rimane intatta la possibilità di una reintegrazione attraverso l'arte, la comunione, il contatto con lo spirito umano. E questo può sopravvivere anche in presenza di uno stato di devastazione neurologica che in un primo tempo appare senza speranza. Questo brano, questo estratto che vi abbiamo raccontato è tratto proprio da questo libro magnifico che si chiama L'uomo che scambiò sua moglie per un cappello, in Italia pubblicato da Adelphi, scritto da Oliver Sacks. I due insert invece che avete sentito in mezzo sono tratti da uno dei film più belli, secondo me, di Christopher Nolan, che si intitola Memento. Credo sia, se non il primo, il secondo film di Christopher Nolan. Christopher Nolan, quello poi di dei vari Batman, di Inception, insomma, quello che da lì in avanti non si è più capito niente di quello che faceva nei suoi film. Memento era un po' complicato, però in qualche modo qualcosa lo si capiva di più. Ed era tratto proprio da questo racconto. Era tratto proprio da questo racconto, perlomeno. Era stato ispirato quel film da questo racconto di Oliver Sacks. Ora ascoltiamo Le strade in diretta e poi torniamo a raccontare la nostra linea d'ombra personale, o meglio, la nostra linea d'ombra di questo programma, che è ormai la storia seriale di Antonio Cocco.
Figli che diventano grandi, grandi scelte. Scelte che coinvolgono l'intera famiglia, come per esempio decidere in quale scuola superiore iscriversi. Ma i padri eterni vi danno una mano con gli Open Day di Radio 24.
Sì, parleremo con presidi, professori ed esperti, perché in un anno complicato come questo orientarsi fra licei, tecnici e professionali non è facile in una scuola che sta cambiando volto.
Un'occasione unica per noi genitori. Vi aspettiamo!
Gli Open Day di Radio 24. Ogni domenica alle 11.45 con Maria Piera Ceci e i padri eterni Matteo Bussola e Federico Taddia.
Linee d'ombra.
Continua la nostra storia seriale, quella di Antonio Cocco, in questa pagina, in queste pagine di lettere e nelle parole anche dei familiari che Mauro Pescio ha raccolto, si intravede dietro al testo che Antonio scrive a casa anche un pochettino di furbizia da parte sua, perché evidentemente ha chiesto talmente tanto al papà di trovare un modo per tornare a casa che qui in queste parole è come se cercasse di deresponsabilizzarsi, no? Perché dice: guarda papà, tornerei a casa non tanto per me, ma per voi. Vorrei tornare solo per liberarvi da questo fardello, che in parte sicuramente è vero, in parte però ricordiamo che questo ragazzo, che non ha nemmeno finito le superiori, si è ritrovato arruolato nella regione straniera e sta andando in Indocina a combattere una guerra che non è sua, non è loro, è una guerra solo dei francesi in Vietnam, e probabilmente ha una paura fottuta. Ha una paura incredibile di quello a cui sta andando incontro. È su una nave, sa che sta arrivando a Saigon e quindi scrive queste lettere sperando che le cose vadano per il meglio. Certe volte mi verrebbe da scagliarmi contro tutti, non per me, ma per voi, per quello che avete fatto per il mio rimpatrio. Possibile che Dio non abbia ascoltato le preghiere d'un cuore straziato come quello di mamma e non abbia favorito per niente il tuo enorme lavoro, babbo, i sacrifici che Gianni e Lucia, due povere creaturine innocenti, hanno fatto per me. Ti giuro, babbo, che quando Germano mi disse dei sacrifici di Gianni e Cio, mi sono sentito commuovere. Le preghiere pure dei miei fratelli, Ciccio, Marisa, Anna e il resto, credimi, non chiedevo il mio rimpatrio a Dio per me, per liberarmi da questo inferno, ma lo facevo per voi. Potessi dare la mia vita laggiù in Indocina per fare ritornare la serenità a casa, per far togliere dalle vostre menti il pensiero che Tony è in pericolo, non ci penserei due volte, anzi, lo farei con piacere. Almeno spero farete in santa allegria i matrimoni, le lauree e, perché no, i battesimi.
Ti avevo mandato i soldi anche per fare il regalo alla Marisa.
Sì. Mi ha regalato una borsa.
Una borsa.
Che è rimasta famosa nel tempo, che nessuno è più riuscito a trovarla. La Marisa l'aveva nascosta.
Nessuno l'ha vista?
Dopo la sua morte l'hanno anche cercata i figli, ma non l'hanno trovata.
La borsa rossa, all'interno della storia di tutta la famiglia Cocco, diventa qualcosa a cui aggrapparsi per mantenere vivo il ricordo di Tony.
Lui a Parigi aveva un conto dove faceva versare la paga. Lui scrive al padre di ritirare, mi pare, 10.000 franchi, non mi ricordo, lo dice in una lettera, di ritirare i soldi per fare un bel regalo per il matrimonio. Esiste una borsa rossa che lui fa regalare sempre alla sorella Marisa, quella che doveva sposarsi, e che un figlio, ricordandola bene, l'ha cercata, ma tra un trasloco cosa e l'altra è sparita. Ma dell'esistenza di questa borsa rossa ne erano a conoscenza anche i figli, i miei cugini, i figli di mia zia Marisa. Questa borsa non è spuntata, anzi sono andati a vedere in un posto, è sicuramente qui, ma poi con traslochi, chiusura di case, cose eccetera, questa borsa non è mai saltata fuori.
Una cosa che spero proprio è nella promozione di Ciccio. Starei male saperlo bocciato. Credo basti in casa Cocco la bocciatura di Tony. Ho avuto un collasso religioso al mio imbarco in un momento di debolezza, quando l'asma più mi molestava, ma ora mi sono ripreso, non ancora del tutto, ma lo spero presto. Avrei bisogno di vostre notizie, specialmente di Germano. Sarebbero molto utili per darmi una mano. Beh, mi sono un po' sfogato. Ora mi sento più libero e leggero e spero di dormire in pace. Buone nuove, domani a Port Said potrò imbucare la lettera. Vi scriverò così il mio indirizzo a Saigon e voi mi scriverete subito, così potrò averla al mio arrivo. Scrivete subito per Avion, così quando arriverò laggiù troverò posta. Non posso scrivervi l'indirizzo perché si dice che finiremo a Tonchino. Vi abbraccio tutti. Tony. Grazie mille a Mauro Pescio che raccoglie e racconta questa storia, grazie a tutta la famiglia Cocco che ha partecipato attivamente nonostante la ferita che ancora rappresenta la storia che ci raccontano. Vi ricordo che se avete voglia di mandarci le vostre storie, le vostre linee d'ombra, potete inviarle serenamente a lineedombra@radio24.it, un paio di pagine, noi le prendiamo, ci facciamo una puntata. Grazie a Danita Panizza, Paolo Corleoni e a Luca Micheli. Noi ora diamo la linea al GR e torniamo domani puntualissimi per raccontare storie, che rimane il modo migliore per conoscere il mondo. Viva!